Eccoci. Buonasera a tutti dagli studi di Radio Fab, qui è Plop Twist, io sono Sara e con me c'è Manfredi che un attimo ecco si era assentato.
Buonasera, allora. Buonasera, stavo chiudendo la porta.
Bene, puntata ricca di argomenti come sempre, prova. Scelti tutti non da Manfredi, sento. Io non so assolutamente, non è vero.
Voi mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Ah sì? Ok, io non mi sento più.
Ok.
Ahimè.
La regia sempre qualche... Capo, ultimamente però su sta regia siamo un po'...
No, c'è come
basso. Ah, ok.
Molto semplice. Hai provato a spegnere e riaccendere?
Sì, alza.
Prova.
No, però non si può lavorare così, eh.
Ok, adesso...
allora, ritorniamo negli Stati Uniti. Con insomma gioia della qui presente.
Esatto, chiamiamo la dottoressa Venucci, aveva promesso che non avremmo più parlato degli Stati Uniti e infatti oggi parliamo degli Stati Uniti d'America. Chiamiamo ora il nostro amico Diego Canaletti, founder di White House Watch. Diego, ciao, ci senti?
Ciao, sì.
Perfetto, benvenuto, bentornato a Plot Twist.
Grazie.
Posso capire? Ok. Allora, Diego è già stato con noi durante la campagna elettorale per raccontarci come stava andando la campagna elettorale di Donald Trump e di Kamala Harris. E lui è fondatore di White House Watch, che è un canale Telegram e profilo Instagram che appunto si occupa di mappare un po' quello che succede durante le varie fasi della politica americana. E io ho seguito religiosamente l'andamento della campagna elettorale e poi delle elezioni sui suoi aggiornamenti. E l'abbiamo chiamato questa sera perché questa è una trasmissione che parla ai giovani, noi siamo più o meno giovani, Diego è giovane, e parliamo di un social da giovani, TikTok, che è finito nella tempesta perché rischia di essere bandito dagli Stati Uniti e chissà poi altrove. Ci puoi dire qualcosa di più, Diego, su come mai TikTok è finito nella tempesta?
Allora, tutto nasce nel 2020, anzi prima del 2020, tutto nasce nel 2018, quando TikTok effettivamente viene creato, perché prima si chiamava Musical.ly e viene appunto creato da una compagnia cinese chiamata ByteDance. E già nel 2018 alcuni senatori, in particolare i repubblicani, affermano che rischia di essere una piattaforma un po' pericolosa per questioni relative alla sicurezza nazionale, appunto perché è di proprietà della Cina e la Cina è la principale potenza avversaria degli Stati Uniti. Per due anni TikTok rimane, questa presunta pericolosità della piattaforma rimane un po' nell'aria, finché Donald Trump nel 2020, durante la sua campagna elettorale, decide TikTok deve essere bandito. O lo vendono oppure noi lo escludiamo dal nostro paese. Firma un ordine esecutivo e i giudici lo leggono, i giudici federali lo leggono e dicono no, con un ordine esecutivo tu non puoi bloccare una piattaforma online, non è la giurisdizione. Viene bloccato questo ordine esecutivo, del ban di TikTok non se ne fa più nulla, fino a che l'anno scorso, nel 2024, i parlamentari repubblicani e democratici decidono che invece è il caso di intervenire contro questa piattaforma per ragioni legate alla sicurezza nazionale, perché si teme che i dati dei cittadini americani vengano sostanzialmente salvati e conservati nei server cinesi. Per quale motivo? Perché c'è una legge, la legge di sicurezza cinese, che permette al governo di accedere a tutti questi dati nel momento in cui ne avesse bisogno, lo volesse. Le compagnie devono accettare questa richiesta.
Che se non erro non è tanto lontana dalle polemiche che hanno separato Stati Uniti e Unione Europea ai tempi del GDPR, perché l'Unione Europea diceva proprio ma i vostri dati di europei potrebbero essere in qualche modo presi dalle vostre agenzie di sicurezza nazionale, e gli Stati Uniti dicevano pace.
Esatto, è esattamente la stessa questione. Infatti non ho mai ben capito se anche in Europa si potrebbe riproporre una questione come questa attorno a TikTok, oppure i dati europei di TikTok sono salvati su server, tra virgolette, più sicuri.
Ma questo, a meno che non si sia adeguato TikTok, secondo me la situazione non è tanto diversa, perché per esempio Meta, per quanto ne sapevo, quindi tutta quanta la galassia Facebook, non era particolarmente compliant fino a poco tempo fa, insomma. La stessa galassia Google, insomma, che era finita, no, nella tempesta, perché c'era stato il pronunciamento del garante su Google Analytics, si è salvata anche qui dopo un accordo ad hoc tra Stati Uniti e Unione Europea, si è ben capito, comunque hanno trovato un po' una sorta di accrocco, di rassicurazione, ma adesso poi dovrei rinfrescare un po' la memoria, però ecco, diciamo che tutta quanta la questione era molto opaca.
Ok, beh, è esattamente come negli Stati Uniti, quindi, cioè, la situazione diventa opaca e TikTok da parte sua ha detto: noi vogliamo costruire dei data center, se non sbaglio tra l'altro localizzati in Texas, mentre il Congresso ha detto: no, per noi questi data center non sono sufficienti, vogliamo che ByteDance disinvesta dagli Stati Uniti, e quindi hanno creato questo ban che dava a TikTok oltre 200 giorni per essere venduta dalla propria società holding. Il problema è che da una parte non si è trovato nessun compratore, perché il valore dell'applicazione è veramente enorme. Dall'altra parte, chiaramente l'operazione deve essere autorizzata dal governo cinese, perché non esiste, cioè, essendo ByteDance anche di proprietà cinese del governo di Pechino, deve essere autorizzato da Pechino questa vendita, e chiaramente non l'hanno autorizzata. Quindi il 19 gennaio ufficialmente TikTok viene oscurata negegli Stati Uniti, e non solo, nel senso, l'applicazione non funzionava, ma addirittura il ban prevede che l'App Store di Apple o l'App Store di Google non possano proprio ospitare sopra questi store l'applicazione, cioè proprio un ban a 360 gradi.
Cioè, non si può scaricare?
No.
Non si può più scaricare
negli Stati Uniti, no, quindi okay. Proprio non si poteva,
no, beh, teoricamente sì, perché Trump lunedì ha firmato una sospensione di questo ban.
Come mai è tornato su questa sua decisione?
Perché la moglie, allora, gli ha detto: come faccio, amore, a fare tutti i TikTok se tu
Allora, il punto è che la legge prevedeva un massimo di 90 giorni, permetteva di dare al presidente l'autorità di sospendere per 90 giorni il ban nel momento in cui una compravendita fosse in corso, quindi magari alla fine di questi, adesso mi sembra che fossero 200 giorni, alla fine di questi 200 giorni la compravendita era in corso ma non era finalizzata, quindi il presidente aveva il potere di dire: ok, sospendo per altri massimo 90 giorni così da finalizzarla. In realtà questa compravendita, come dicevo, non è in corso, non c'è proprio stata, però Trump ha detto: io metto in pausa il ban perché magari io riesco a fare un accordo, e poi soprattutto perché sono davvero molto popolare tra i giovani e TikTok è usata tra i giovani, per quale motivo dovrei bloccare un'applicazione dove io sono popolare? Anzi, ha dichiarato poi il giorno dopo: quasi quasi me la installo anche sul mio telefono.
Oh mio Dio, i TikTok di Trump, no, non ce la possiamo fare, non li posso vedere. E
poi
no,
deve pubblicizzare le sue criptovalute,
esatto,
sia sì, la sua che quello della moglie.
Esatto, esatto.
Vedi che avevo ragione.
No, intanto la meme criptomoneta di Trump c'è una capitalizzazione di 18 miliardi di dollari, quindi c'è poco da scherzarci.
Mamma
purtroppo
mia.
Di cui lui c'ha il 60%.
Ecco.
Vi sento basso, però adesso non riesco più a sentirvi, scusatemi. Vi sento lontanissimi.
Mi tocca parlare là.
Ah, ok.
Ok, ci senti meglio adesso?
Sì, scusatemi. Grazie.
No, figurati.
Mi allungo il microfono. No, stavamo scherzando sulla criptovaluta di Trump e sui TikTok di Melania. Sarebbe interessante vedere poi quali TikToker seguirà Trump. Questo potrebbe essere interessante da scoprire, se un giornalista d'inchiesta si cimentasse in tutto questo.
Sì, un giornalista d'inchiesta si cimenta sui TikTok di Trump, ma scusate, dai, su. Favore.
Io tra l'altro non ce l'ho neanche TikTok, quindi non posso neanche scoprire
neanche
che tipo di comunità segua, almeno seguisse la campagna di Trump all'epoca della
perché
campagna.
Ma
neanche
siamo
noi,
giovani ma non giovanissimi.
Ma Freddy dice che siamo giovani, ma cioè, non così giovani da usare TikTok.
Giovanilisti, diciamo,
sì,
giovanilisti.
Certo.
E quindi insomma Trump è tornato indietro su questa sua decisione. Tra l'altro, se non ho visto male, il CEO di TikTok era presente alla sua inaugurazione in folta compagnia con tutta quanta la Silicon Valley che conta.
Sì, tra l'altro questa è una nota curiosa, perché nel 2024, mentre il congresso stava appunto discutendo della possibilità di bloccare o meno TikTok, c'era stato un senatore, Tom Cotton dell'Arkansas, che aveva fatto delle domande piuttosto pesanti a questo CEO, chiedendogli: ma lei di che cittadinanza è? Ha per caso la tessera del Partito Comunista Cinese? Lui continuava a rispondere: ma io sono di Singapore. No, io sono di Singapore. No, ma io sono di Singapore. Oppure un altro senatore che disse: io non ho mai sentito un paese che si chiama Singapore. E quindi questo poveretto era lì a dover ricevere tutta questa serie di domande, anche magari un po' umilianti,
abbastanza direi, abbastanza.
Attorno alla sua vita e personale più che carriera,
perché c'è proprio geografia, la sua geografia quotidiana. E se ha sentito parlare anche del fatto che forse addirittura Elon Musk era interessato a comprare TikTok, ma immagino che fosse così una balla più o meno lasciava circolare.
Sì, ho letto anche io che forse Trump avrebbe detto: boh, magari Elon è interessato. Più che altro la cosa interessante è che il piano di Trump è quello di nazionalizzare una parte di TikTok. Cioè lui vorrebbe che gli Stati Uniti, proprio il governo degli Stati Uniti, acquistasse una parte di TikTok.
Ma questo è interessante, però.
La cosa a me fa abbastanza ridere, perché non ce lo vedo, però potrei tranquillamente sbagliarmi, perché ormai siamo letteralmente nel campo del tutto è possibile. Un congresso a maggioranza repubblicana che ha fatto campagna sul ridurre lo Stato come Stato sociale, quindi ridurre l'intervento dello Stato nell'economia, che nazionalizza un social network.
Sarebbe bellissimo, devo dire che sarebbe bellissimo.
Potrebbe succedere.
Io comunque potrei anche essere d'accordo, dovremmo farlo anche noi.
Ma far cosa?
Nazionalizzare i social network.
Ma perché?
Perché sono una agora di discussione pubblica completamente in mano a per carità, completamente in mano a attori privati con regole private. Male, malissimo.
E invece se le nazionalizziamo...
almeno cioè, sono le regole accettabili.
Accettabili. Tipo quali sono le regole che non possono andare bene su TikTok? Lo chiedo
non
a...
non conosco TikTok. Diego, dici quale sarebbe il motivo per cui vorrebbero comprarsi TikTok, secondo te, secondo quanto hai captato?
Proprio personale, tanto ormai siamo nelle chiacchiere da bar, vedendo... Ah, Elon Musk ha detto, forse se lo compra lui. Adesso lo chiamo.
Non so, allora, io immagino che la ragione sia perché è comunque una piattaforma che vale diversi miliardi e quindi potrebbe, Trump ha detto, l'ha detto lo studio Vale lunedì mentre firmava gli ordini esecutivi, è una piattaforma senza di noi non vale assolutamente nulla, con noi può valere miliardi, se non anche bilioni. Quindi probabilmente vorrebbe nazionalizzarla per una questione magari anche economica, quindi di anche secondo me più che altro prestigio personale. Cioè Trump verrebbe ricordato come
colui che ha nazionalizzato
TikTok, che ha salvato il social network.
Che personaggio.
Mamma mia. Signore.
Nel frattempo Diego...
Beh, sempre meglio che essere ricordato come quello che ha ripristinato la pena di morte.
Non credo che la cosa purtroppo non gli faccia dormire sogni tranquilli.
Mamma mia.
Nel frattempo Diego, ti diciamo con gioia che ci commentano la diretta dicendo: White House Watch, miglior canale informativo sull'America, quindi sapevatelo.
Grazie.
Ma chi ha commentato? Fantastico.
Grande. Volevo tornare su questo tema dei tecno-oligarchi in prima fila, perché mi sembra un po' anche il
tecno-oligarchi,
sì, come li vogliamo chiamare, c'erano tipo, non lo so, 1500 miliardi di dollari seduti in prima fila all'inaugurazione di Trump o qualcosa del
genere.
I tecno-bro. Si è ripetuto ad nauseam in questi anni che la Silicon Valley californiana decadente con i frullati e le scuole woke era il bastione del modello di vita liberal, e invece ci troviamo appunto tutta la Silicon Valley schierata al gran completo inaugurazione di Trump, anche con donazioni ingenti a botte di $1 milione a testa al suo fondo per inaugurazione, e poi la conversione più incredibile, quella di Zuckerberg, che è proprio diventato da fact checker appunto a tech bro che si lamenta di essere stato costretto a censurare i Novax. Quindi ecco, ci vuoi raccontare qualcosa su questa improvvisa e repentina conversione dei miliardari a Silicon Valley dai liberali ai conservatori?
Ma allora, una parte rimane chiaramente nel campo democratico, quindi una parte di questi tecnobro, chiamiamoli tecnobro, dai, tutti quanti, rimangono comunque nel campo dei democratici e hanno magari donato a Kamala Harris durante la campagna elettorale e sono rimasti in quel campo. Altri invece sono un po' delle banderuole e questo comunque si è notato e lo hanno notato anche i repubblicani. Donald Trump stesso ha detto che Mark Zuckerberg ha cambiato idea perché ha paura dell'amministrazione Trump e ha paura di eventuali ritorsioni. Quindi per quanto le persone possano donare a Trump e al Partito Repubblicano, comunque la cosa che mi viene da dire un po' alla francese è: non sono scemi, cioè si rendono conto che possono essere opportunismi. Beh, certo. Mentre Elon Musk già nel 2022 faceva campagna almeno su X per il Partito Repubblicano, altri no. E il fatto è che c'è questa completa volontà di muoversi a destra e di soddisfare il movimento conservatore anche all'interno delle politiche, all'interno delle proprie aziende. Quindi sia Meta che Amazon hanno deciso di abbandonare ogni politica, le cosiddette politiche dei diversità, equità e inclusione. Facebook ha annunciato che nei bagni maschili non sarà più possibile trovare i prodotti igienico-sanitari che vengono utilizzati tendenzialmente dalle donne, e quindi anche questa cosa qui è stata vista come l'ennesima vittoria contro il famigerato e pericolosissimo woke. Tra l'altro, la cosa che hanno notato molti commentatori negli Stati Uniti è che effettivamente, come è stato detto prima, ci sono state date delle donazioni a Trump per la sua inaugurazione, ma i soldi per le inaugurazioni vengono dati a qualsiasi presidente, e quest'anno però, a causa delle temperature molto rigide, l'inaugurazione è stata al chiuso, all'interno della cosiddetta rotonda, che è praticamente sotto la cupola del Campidoglio, e gli oligarchi, diciamo, i tecnobro, avevano delle posizioni molto più ottimali rispetto ai membri del congresso, che magari non potevano neanche portare la propria famiglia, dovevano portare solamente se stessi alla loro presenza, mentre Mark Zuckerberg e Jeff Bezos sono andati lì con le rispettive mogli. Quindi e questa cosa qui...
Con un milioncino di dollari si sono comprati il posto in prima fila.
Esatto, a loro e alla moglie. E questa cosa qui ai parlamentari repubblicani non è andata particolarmente giù, però da qui a immaginare che i repubblicani si rivoltino contro Trump, beh, no, certo. Nel senso, ce ne passa.
È ovvio.
Ma un ultimo dettaglio, ho visto proprio legato a questo discorso di Tecnobro, sempre in questa corsa a compiacere Trump, che è stato annunciato un mega investimento a 500 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale, sempre da Sam Altman, quello di ChatGPT, a cui che però Elon Musk ha subito fraggato dicendo: no, secondo me questa banca questi soldi ce li ha per garantirvi è stata una scena bellissima, cioè il destino della proprietà di investimento e politica industriale del mondo probabilmente che viene smontato su Twitter.
Oltre a quello, in pratica hanno annunciato un investimento nella infrastruttura dell'intelligenza artificiale in Texas. Tra l'altro il CEO di queste tre imprese principali, che poi c'è anche Microsoft coinvolta, hanno tutti quanti dato il merito a Trump quando l'investimento è nato praticamente dalla primavera scorsa sotto l'amministrazione Biden. Però è arrivato il 20 gennaio e Biden non è più presidente, e quindi sono tutti quanti corsi alla Casa Bianca a dire grazie Trump per questo investimento, che tra l'altro i soldi ce li mettono le singole imprese private. E sì, effettivamente Elon Musk ha dichiarato su X: non è vero che questa banca può metterci i soldi, perché ha massimo 10 miliardi. E la cosa interessante è come un membro senior dell'amministrazione che smentisce in modo così plateale il proprio presidente. Bello, non esiste, bello. Cioè non è mai esistita una cosa di questo genere, è un fatto senza precedenti.
E
se conosco un minimo Trump e ho letto qualche libro al riguardo, non penso che il clima all'interno della Casa Bianca sia stato particolarmente rilassato leggendo quei messaggi di Elon Musk.
Beh, perché una persona con un caratterino Trump, un po' non... facilmente infiammabile, diciamo, via.
Sì, e poi a Trump non piace essere contraddetto, nel senso, cioè, è così.
Ma beh, del resto, se non sbaglio, il primo atto di Musk da capo di questa nuova agenzia, il Doge, è stato quello di licenziare il suo co-presidente, che era l'altro capo dell'agenzia.
Era Vivek Ramaswamy, che era candidato alle primarie repubblicane nel 2024, e sì, praticamente il primo posto di lavoro che il cosiddetto Doge ha eliminato è Vivek Ramaswamy.
Grande.
Quindi nel senso, c'erano chiaramente attriti profondi e Elon Musk ha preso la palla al balzo per far fuori il suo competitor all'interno di questo dipartimento.
Incredibile. Ma, tornando seri, anzi mortalmente seri, questo già di sua l'amministrazione Trump è piena di miliardari e milionari, questo abbraccio sempre più stretto e anche sempre più privatistico, no? Mi compro TikTok, se lo compra Musk, vediamo chi se lo compra, tutti questi miliardari in prima fila. Secondo te, da attento osservatore di cose americane, che a specchio sono cose di tutti noi a resa dei conti, quanto dobbiamo preoccuparci di questa tendenza?
Allora, non so se il termine preoccuparsi, cioè non so se voglio abbracciare anch'io il termine preoccuparsi, però non è qualcosa di nuovo. E adesso arriva la parte brutta, già nel passato si è visto il governo degli Stati Uniti che abbracciava quelli che erano i grandi poli industriali, i grandi poli finanziari, ed è successo subito dopo la prima guerra mondiale, durante le amministrazioni di Harding, Calvin Coolidge e quella della crisi del 29.
Beh, effettivamente subito prima la grande depressione, bene, benissimo.
Hoover, al presidente Hoover, questi tre repubblicani abbracciarono praticamente i poli finanziari di Wall Street, riducendo le tasse, non creando alcun programma sociale, e questo ha poi contribuito a creare praticamente la crisi del 29. Mm-hmm. Ora, è passato praticamente un secolo, quindi non voglio dire che questo porterà nel 2029 a una crisi finanziaria di quella portata. Non è nulla di nuovo, nel senso che la politica degli Stati Uniti...
Gufata ce la segniamo proprio. Adesso mettiamo un post-it sul computer della radio e vediamo... tra 4 anni lo andiamo a controllare.
No, raga, vi prego. Non mi assumo
nessuna responsabilità.
No, vi prego.
No, però questo per dire che comunque sì. La politica e i grandi soldi negli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Non vedo nulla di nuovo, piuttosto mi sembra che non ci sia al momento un'opposizione efficace a questi abbracci. Nel senso che i democratici vorrebbero dipingerli come il governo degli oligarchi e quindi non per la classe operaia che ha votato per Trump, al momento è anche passato poco tempo relativamente, però non mi sembra che i democratici stiano riuscendo a fare breccia nel muro, ecco.
E anche questa è una cosa che insomma ci stupisce fino a un certo punto.
Ormai sono 4 anni fantastici.
Bene, incrociamo tutte le dita e grazie mille Diego, come sempre, per la tua competenza e disponibilità.
Grazie Diego.
Seguite White House Watch su Telegram e su Instagram.
Grazie mille, ciao.
Ciao, alla prossima.
E adesso andiamo con lo stacco musicale scelto da Manfredi. Titolo...
e quindi è un pop trash, a differenza trash. Della cultura profonda musicale.
Dal titolo TikTok di Kesha.
Sì, prima ero convinto fosse sia, ma è Kesha.
Non ho idea neanche di chi stiamo parlando, ma vai col jingle.
Vai col jingle. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up.
bones, bones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Walk in. Don't stop.
Voliamo in Medio Oriente, Manf.
Esatto, eccoci qui, torniamo, ci torniamo, spostiamo all'altra parte dell'oceano. E,
per parlare dell'armistizio.
Esatto, siamo finalmente dopo un po' più di un anno ormai, dopo circa 400 giorni, siamo arrivati finalmente all'armistizio a Gaza, armistizio che ha visto da domenica i combattimenti cessare, quantomeno a Gaza, perché poi in realtà Israele sta portando avanti delle operazioni piuttosto... non con la stessa violenza e intensità di quelle di Gaza, ma comunque abbastanza brusche, diciamo, con le loro decine di morti in Cisgiordania, quindi dall'altra parte. E, quantomeno, insomma, a Gaza i combattimenti sono cessati in questo momento e la popolazione civile sta lentamente ricominciando a spostarsi all'interno della striscia, a cercare di raggiungere le proprie abitazioni, di vedere, insomma, che cosa si può fare.
Come si è arrivati a questo armistizio?
Allora, dunque, in realtà i termini dell'armistizio sono sostanzialmente, da quanto ci hanno detto più o meno tutte quante le parti interessate, sono gli stessi di maggio dell'anno scorso. All'epoca il governo di Netanyahu fece deragliare le negoziazioni perché voleva assolutamente controllare il valico di confine con l'Egitto, perché è da lì che passano poi i rifornimenti materiali e anche umani, probabilmente di Hamas sostanzialmente. E assolutamente su quello invece però l'Egitto era adamantino, che non voleva truppe israeliane al confine. E all'epoca quindi i negoziati si erano bloccati all'ultimo, poi tra l'altro su quello, nel senso che è stata una cosa che verosimilmente, insomma, Netanyahu aveva una zeppa che Netanyahu aveva messo lì per far fallire il negoziato. Cos'è cambiato? In realtà nulla, nel senso che verosimilmente ciò che è cambiato è che da un lato Netanyahu, per per quanto noi sappiamo, aveva un interesse politico a far vincere l'elezione a Trump e quindi non aveva particolare interesse a far segnare un punto l'amministrazione Biden. Dall'altro, l'amministrazione Biden stessa, secondo quello che ci dicono molti dei suoi insider, in realtà non è che si è mai posta in maniera particolarmente pesante con Israele, nel senso che questo era il suo piano. Quando Israele ci ha messo la zeppa per farla fallire, per quanto ne sappiamo, l'amministrazione Biden ha preso atto. Quindi da questo punto di vista diciamo che è cambiato, che Donald Trump ha detto che voleva un accordo, ha imposto che venisse portato a casa e Netanyahu questa volta ha concesso, evidentemente insomma il tempo era maturo, probabilmente anche perché, come si può dire, cos'è successo da qui all'estate? È successo che comunque Israele è riuscito a segnare diversi punti, perché ha ucciso Yahya Sinwar, quindi il capo di Hamas, sì, che è morto in quella scena iconica mentre veniva inseguito al drone, mentre gli lanciava addosso la sua stampella, mentre stava ferito in una sedia nascosto dentro un palazzo, quindi ha fatto questa scena prima di essere colpito dagli israeliani. E ha ucciso anche il capo di Hezbollah e gran parte della sua leadership, quindi Nasrallah e gran parte della leadership di Hezbollah. E queste sicuramente sono cose che Netanyahu si può spendere in campagna elettorale o chi per lui. Dall'altro però si è visto che per quanti capi di Hamas e Hezbollah si possano uccidere, per quanto possano bombardare i dintorni, comunque sul campo la situazione è più di un certo tot e non si sposta, perché comunque le operazioni di Israele di terra nel Libano non sono andate oltre 1-2 chilometri al confine, forse 5 chilometri addirittura al massimo di avanzate sono riusciti a fare. E a Gaza invece, per quanto il nord fosse stato isolato, per quanto il sud venisse bombardato e quant'altro, comunque gli israeliani subivano continue imboscate e ciclicamente dicevano: dobbiamo tornare qui perché Hamas sta ricostituendo. Addirittura Blinken, che è il segretario di Stato, quindi il ministro degli esteri di Biden, ha detto che verosimilmente Hamas è riuscita a reclutare lo stesso numero di persone che ha perso sul campo da quando è iniziato il conflitto. E quindi probabilmente si è arrivati a un punto in cui Netanyahu stesso ha detto: insomma, più di così letteralmente non posso cavare il sangue dalle rape, o in questo caso da Gaza, per portare a casa un obiettivo.
E il resto, tra virgolette, il resto del mondo come si sta muovendo rispetto a questo armistizio?
Allora, tutti quanti supportano, chiaramente era richiesto più o meno da tutti sostanzialmente in qualche forma, poi come abbiamo visto c'è chi spingeva e chi magari no, diciamo. Una grossa incognita è quella del dopo, perché questo è un armistizio a più fasi. C'è una prima fase di, se non ricordo male, 42 giorni in cui progressivamente verranno rilasciati tutti quanti gli ostaggi civili e donne. E poi inizierà la parte successiva con gli ostaggi militari. Nel mezzo, dal 16° giorno, dovrebbero iniziare le negoziazioni sul dopo, che dovrebbero prevedere anche il ritiro israeliano da Gaza e decidere poi che cosa fare nella striscia di Gaza. E qui si apre una pagina rilevante, perché comunque l'autorità palestinese, quindi il governo diciamo più o meno laico che amministra più che governa parte della Cisgiordania sotto scacco da parte di Israele, è molto delegittimato, molto debole, non fa più elezioni nel 2007, viene considerato corrotto, svenduto, quindi gli israeliani stessi peraltro, pur costringendoli sostanzialmente a farsi esecutori i loro ordini spesso e volentieri, non li vogliono che governino Gaza, sia mai che si mettano in testa di essere un governo vero. E la speranza, credo, degli israeliani è quella di trovare qualcuno che collabori con loro, a cui affidare l'amministrazione e far pagare il conto alla ricostruzione dei paesi arabi, che penso sia un po' anche il piano di Trump sostanzialmente, quella di dire. Trump qualche giorno fa ha detto: terribile le condizioni in cui sono ridotte Gaza ha moltissimo potenziale, potrebbe diventare una bellissima meta turistica o qualcosa di questo tipo, insomma gli è venuta fuori la sua anima di costruttore di hotel. Fatto sta
sopra
che
i morti. Costruiamo hotel sopra i morti.
Ecco. E fatto sta che diciamo la grande incognita è chi governerà la striscia di Gaza e come, quale sarà il format, quindi un governo civile, un governo tecnico, un governo e poi quale sarà il contributo esterno, quindi chi metterà i soldi, chi sarà coinvolto, ci saranno forze di pace. Nel frattempo, anche qui a plastica dimostrazione che insomma questo conflitto è costato come minimo 47.000, 48.000 morti, ma più probabilmente attorno a 60-65.000, certo, perché sono ancora tutti quelli sepolti sotto,
certo,
ma quanto risolto non si sa. Alcune migliaia di poliziotti di Hamas, ai sensi proprio dell'armistizio, sono rientrati nella striscia e stanno sovrintendendo l'ordine pubblico, distribuzione di aiuti e quant'altro. Quindi l'obiettivo di guerra dell'israeliano di distruggere Hamas sicuramente in questo momento non rientra nel possibile. Cioè Hamas, okay, è stata indebolita, Gaza è stata devastata, ma comunque verosimilmente sempre da loro si passerà poi per il post. Quello che poi succede nel resto del mondo è anche chiaramente comunque che questo conflitto si inserisce in tutta una serie più ampia di, no, di,
esatto,
perturbamenti, ne abbiamo,
sì,
parlato,
sì, sì,
abbiamo,
sì,
visto,
sì,
che proprio penso due giorni dopo, quando abbiamo parlato degli avvenimenti in Siria, è crollato il governo di Assad,
esatto,
e questo è un colpo non da poco dal punto di vista del cosiddetto asse resistenza, quindi l'alleanza, ne abbiamo parlato poi con la professoressa Sabai, tra l'Iran e tutta quanta una serie, sì, di stati e attori non statali, quindi gli Houthi in Yemen, appunto Assad in Siria, Hezbollah, Hamas all'inizio e poi di nuovo negli ultimi anni, perché ha spezzato sostanzialmente le milizie sciite in Iraq, perché ha spezzato il collegamento diretto che prima c'era, insomma, da Teheran andavano le milizie sciite in Iraq, passavano per la Siria, i rifornimenti arrivavano a Hezbollah, quindi insomma si è interrotta la continuità territoriale, adesso c'è un governo che è vicino, diciamo, alla Turchia e al Qatar, che non sono molto amichevoli nei confronti di Israele, manco loro, ma comunque chiaramente sono una variabile diversa rispetto,
chiaro,
a prima. E si inserisce parzialmente su questa partita, in realtà è più su un altro versante, anche la vicenda che abbiamo vissuto noi come italiani col rapimento di Cecilia Sala,
esatto,
in realtà lì diciamo che è stata più una, non c'entra tanto Gaza quanto una rappresaglia per il fatto che gli Stati Uniti hanno chiesto l'arresto di un ingegnere svizzero-iraniano che invece sarebbe coinvolto, Abedini sarebbe coinvolto nella fabbricazione dei microchip di guida dei droni,
sì,
dei droni che
sì,
in
sì,
realtà poi, vabbè, oltre a usare, per li ha usati in attacco a Israele e così via, ma l'Iran esporta per esempio in Russia per la guerra in Ucraina.
Certo.
E quella che c'è stata è stata una classica partita di diplomazia e gli ostaggi, l'abbiamo vista proprio,
sì,
plasticamente,
sì,
quindi
esatto,
io lo prendo, tu me lo prendi, allora io
passo,
ti prendo lei, poi te la restituisco,
chiaro,
poi tu mi ridai quello, e con tutte quante le cautele e i passi tra servizi segreti del caso,
esatto,
Cecilia Sala è stata liberata e poco dopo, con motivazioni giuridiche balzellanti ma che si sono sottoposte alla ragion di Stato, è stato liberato anche Abedini e la questione si è chiusa qui. E quindi ecco, il quadro è questo, è un quadro molto complicato, c'è da vedere se la tregua reggerà, se i negoziati dopo la tregua porteranno a qualcosa, anche cosa succederà in Israele, perché comunque per esempio l'estremissima destra, perché non mi sento di considerare Netanyahu non di estrema destra, ma diciamo l'estremissima destra ancora più estrema di Netanyahu è uscita dal governo, sta uscendo dal governo denunciando la sua resa, quindi bisogna vedere se questo farà cadere il governo Netanyahu, se si andrà a elezioni, cosa succederà. Tra l'altro ricordiamoci che su Netanyahu pende il famoso mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, quindi insomma quantomeno i suoi piani turistici per il futuro non saranno semplici.
Beh, quindi aspettiamo tutti i trepidanti di andare in vacanza, di andare in vacanza a Gaza, che diventerà Dubai.
È un resort. Vediamo anche qui. Vediamo cosa farà Trump, se ritornerà quella sua politica degli accordi di Abramo, quindi tu riconosci Israele, io ti proteggo dagli iraniani, se questa cosa funzionerà con i vari paesi arabi, probabilmente insomma, come ricordiamo, no? Anche Mirko, il nostro ospite trampista, l'altra volta ci puntava molto. Credo che la guerra comunque a Gaza ha qualcosa abbia cambiato da questo punto di vista, ma anche qui vedremo che direzione prenderanno.
E dal punto di vista invece economico di scambi, commercio, eccetera?
Allora, dal punto di vista economico, scambi e quant'altro, la guerra a Gaza ha già avuto un impatto che ci hanno menzionato anche qui l'altra volta la professoressa Sabai, ma credo sia venuto fuori anche nel dibattito con Mirko e Michele, e cioè il fatto che gli gli Houthi, quindi queste milizie sciite dello Yemen, controllano gran parte dello Yemen, hanno iniziato a aggredire il naviglio che passava dal Mar Rosso.
Esatto, diciamo.
Quello di Israele o dei suoi paesi percepiti alleati, quindi gli Stati Uniti e il Regno Unito principalmente.
E questo armistizio può cambiare?
Allora, gli Houthi hanno detto che adesso attaccheranno soltanto le navi israeliane. Qual è il punto? È che dallo stretto di Suez, cioè passano tutte quante le navi, dal Mar Rosso passano le navi che passano lo stretto di Suez. Quindi, come ci dicevamo l'altra volta, dal momento che gli Houthi si sono dati a queste azioni di ritorsione, o anche azioni proprio di pirateria, perché assaltavano le navi e le portavano in secca e prendevano in ostaggio gli equipaggi, gli spostamenti sono, anziché fare Oceano Indiano, costa Arabia Saudita, dello Yemen, sali su e passi nei cavi Suez fino al Mediterraneo, e dovevi farti tutta quanta l'Africa come ai vecchi tempi. E quindi questo ha comportato un aumento non indifferente dei costi di trasporto. E nel contesto in cui ci troviamo, appunto quello in cui l'energia costa sempre di più, i trasporti costano sempre di più e quant'altro, questa è sicuramente un'altra mazzata. Quindi c'è da sperare che nel nostro
sia
piccolo anche questo aiuti a diminuire le tensioni sulla nostra economia.
Sì. Va bene, visto che
speriamo, non lo so se va bene, vediamo. Incrociamo le dita per la popolazione di Gaza.
Visto che abbiamo parlato tutte di cose molto positive, io a questo punto andrei con il prossimo jingle.
Stacco.
Col prossimo stacco, cara catastrofe, le luci della centrale elettrica.
Torniamo a un genere più afferente, dottoressa Marinucci.
Esatto.
Sventoleremo le nostre radiografie, per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile, costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi. E vieni a vedere l'avanzata dei deserti, tutte le sere a bere per struccarti, useranno delle nuvole cariche di piogge, vedrai che scopriremo delle altre Americhe io e te. Che licenzieranno altra gente dal call center, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Cara catastrofe, le impronte digitali e di notte le pattuglie che inseguono le falene e le comete come te. Lettere d'amore scritte a computer, che poi ci metteremo a tremare come la California, amore, nelle nostre camere separate, a inchiodare le stelle, a dichiarare guerre, a scrivere sui muri che mi pensi raramente, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Delle nuvole cariche di pioggia, adesso che sei forte, che se piangi ti si arrugginiscono le guance. E per struccarti useranno delle nuvole cariche di pioggia, adesso che sei forte, che se piangi ti si arrugginiscono le guance.
Eccoci qua, parliamo di Timothée Chalamet, che esce questa sera al cinema con il film su Bob Dylan, A Complete Unknown. È andato a Roma per la presentazione ed è uscito qualche minuto prima per andare a vedere la Roma, fantastico. E, nel frattempo, Manfa arriva, non vi preoccupate. E, ha dichiarato a questo punto il suo amore per Roma e il sogno di interpretare Francesco Totti in un biopic. Ora, ammesso e non concesso, capi, io parlo con te a questo punto perché, cioè,
prego, prego.
Esatto. Allora, ammesso e non concesso che si farà mai un biopic su Totti, però...
Beh, io credo di sì.
Dai, con tutte quelle cose che ha fatto Hillary, scusa, esatto. Hillary sta occupando le scene da un sacco di tempo, no? Prima
anzi, sulla... mi stupisco che già non ci sia.
Esatto, prima sulla vita, sulla relazione amorosa e poi invece adesso c'è Hillary sulla propria vita proprio, che, insomma, a tutti interessa evidentemente la vita di Hillary Blasi.
È che nel lato sportivo è un po' monotona, cioè è giovane, entra a Roma e lì finisce, cioè...
Che è un po' monotona la vita.
Di Totti, che non ha beh, cambiato entrato... squadra, sempre Roma, perché da no, grande
veramente
carriera.
Io avevo visto un bellissimo documentario sulla vita di Totti perché soprattutto a parte...
Però non c'è colpi di scena, cioè beh, inizia no, la Roma e finisce la Roma.
Certo, lui è voluto sempre rimanere in Roma, però gli ultimi anni sono stati molto difficili sì, per la sua carriera, sono stati molto sofferti. Sono stati molto sofferti. Comunque, vuole fare interpretare Totti e quindi a questo punto, a parte il fatto che non credo che sia proprio... Allora adesso io...
Palestra.
Questo attore io lo amo in qualsiasi condizione, tra l'altro l'ho conosciuto anche in Piccole Donne, bravissima interpretazione, fantastica, però ecco magari un po' gracilino.
Sì.
E mi stupisce tanto questo amore per la squadra italiana, non solo la città.
Allora, inizialmente anch'io pensavo che era tutta un'operazione di marketing.
Perché si fa così, Manfredi? Cioè, mi abbandoni così? Io mollata dal mio co-conduttore.
Stava a Roma, sa che la squadra di Roma, Totti, però comunque c'è andato anche allo stadio, ha abbandonato le riprese per andare allo stadio.
Ha abbandonato le riprese per andare a vedere la Roma.
Quindi alla fine la Roma non è finta. Cioè,
si parla
non...
di Timoteo Calumet, attore preferito della dottoressa Marinucci.
L'uomo della mia vita è dentro l'album degli uomini della mia vita. Io ho un faldone con tutti gli uomini della mia vita, quindi c'è Batman in ordine. Poi c'è...
Ma quale Batman? Poi...
Batman, quello dei fumetti, quale Batman?
Ha interpretato svariati Batman.
No, cioè. Batman, quello vero. Allora, se volete un film, il Batman che dico io è quello di... dai.
Quello, no?
Dai, su, di... porca miseria, perché dai. Degli anni 90.
Quello di Tim Burton.
Bravissimo,
no?
Di Tim Burton. Sì. Poi c'è Kenshiro.
Ok.
Poi c'è Fox Mulder.
Sì.
Poi c'è quello di Twin Peaks.
Ok.
E poi arriva Timothée Chalamet.
Ok, benissimo. No,
quindi
benissimo.
Deve essere onorato.
Come si chiama l'attore?
Lachlan, quello di Twin Peaks.
Quello di Tim Burton. Che ha fatto anche Birdman.
Esatto, sì, non ci ricordiamo niente, ragazzi. Veniamo
Keaton,
in diretta.
Keaton, sì, sì.
Ecco.
Keaton. Il quale comunque tuttora allora, vai dice in giro io sono Batman. Quindi
certo, perché
è quello che l'ha preso più sul serio. Diciamo.
È Batman lui, l'attore che poteva interpretarlo. Perché Batman è alto, fine, ha solo una caratteristica. Cioè, essere alto. Non potete scegliere un attore basso.
Sarebbe solo il physique di un role.
Fine della polemica. Comunque...
Mentre Timothée Chalamet di sicuro non può interpretare Totti.
Di sicuro non può
possiamo dire.
Guarda, sono
gli manca quantomeno la mascella. Anche se sorvoliamo sul resto, gli manca il mascellone.
Perché
vabbè,
cosa? Su cosa?
Un po' di palestra. Gli americani lo fanno.
Americani.
Un anno di palestra.
C'ha un braccio così. Timothée
Chalamet. Palestra e che radino, ecco.
Dicevamo appunto che però potrebbe uscire secondo te un biopic su Totti? Secondo noi sì, perché Hillary ha occupato praticamente...
E quindi ci vuole una controffensiva, arruoliamo Hollywood per sconfiggere la potenza di Hillary.
No, ma secondo te è fatto da Hollywood? No, ma io mi aspetto un film italiano con Timothée Chalamet, secondo te lo fa... Perché ridete? Scusate, Trump vuole comprarsi TikTok e ridete... Cioè.
Dopo la sua dichiarazione, se uno glielo chiede, non può tirarsi indietro.
Sì, ormai sì. Aurelio De Laurentiis presenta Vita di Totti con Timothée Chalamet. Che comunque, come dicevamo, il calcio, non so se è già stato detto in mia assenza, ma ultimamente il calcio italiano genera grande emozione nelle star di Hollywood.
Vero.
Che ci sono Keira Knightley, Adrien Brody e credo anche qualcun altro, sicuramente anche George Clooney, che non si perdono una partita del Como, signore e signori.
Del Como, perché ha la casa a Como.
Esatto.
Abitano lì.
E sono casatissima a vedere queste partite del Como.
Cioè, vengono proprio in Italia a vedere le partite?
Ma no, le abbiamo fatto le foto, ma stavano lì tutti casati a fare il tifo così. Non hai visto le foto?
Bello, credo che un altro sia William Defoe, che quello Firenze.
Beh, lui sì, però c'ha la moglie italiana e tutto coso. Un po'. Questi invece vanno a giocare a vedere il Como. Ai, che sarà in Serie C, in Serie B, non lo so in che serie sta il Como. Di sicuro non è stato questo gran squadrone, diciamo. Però
adesso sono in Serie A.
Ah sì? Allora vedi, giustamente allora seguono il grande cuore della squadra. E comunque, ecco, beh, anch'io comunque, se dovessi scegliere tra vivere a Como o anche a Cacciano e vivere a Hollywood bruciata, comunque
Como tutta la vita, Cacciano tutta la vita, ma dai, su, ma come si fa? Comunque, parlando di cose serie, sì. Il film esce questa sera e diciamo una nuova occasione per l'attore di interpretare un personaggio, insomma, famoso, famosissimo, eccetera. E
perché chi altro ha interpretato? Ha fatto un altro biopic Timothée Chalamet?
No. Ha fatto un altro biopic? No.
Non lo so. Lei è l'esperta di Timothée Chalamet.
Io adesso lo vado a vedere sabato. Okay. Poi, se volete, tra due giovedì vi dico, vi dico com'era.
La prossima puntata faremo una recensione a opera della dottoressa Marinucci. Ah, ci improvviseremo anche critici cinematografici.
No, non credo proprio, comunque. Insomma, che gli ha dato modo di sperimentare il look, ragazzi. Il look, la pashmina. Il look, non, cioè, ma non è visto come è arrivato a Roma? Vabbè, con
ho capito,
pashmina,
ma questo Hollywood non si sarà mai vestito da pseudo vintage anni 70. Dai, si sarà vestito sicuramente col cuoio,
guarda,
giubbottino di
cuoio. Gli articoli parlano di iconico, è già un'icona, capito? Già un'icona, a 29 anni, già un'icona, stile glam edgy.
Ok,
capito? Cioè,
chiaro, sì, è bello, bello. Però quei baffi in se guarda comunque.
Quei baffi bellissimo.
Ma sono terribili quei baffi.
Ma dai, insomma, sai, ma tu di uomo cosa ne capisci? Tu, con la chitarra e va, dai, bellissimo, top ever. Comunque, a questo punto sì. Vedremo quanto farà, a parte gli scherzi, quanto incasso farà, insomma, in questo film sul quale immagino l'America punti tanto, non so, questo presentimento. Trump, cosa ci dice Trump sul film di Bob Dylan?
Penso che Trump non sia un grande fan di Bob Dylan a naso. Va detto però che Bob Dylan nella parte finale della sua vita ebbe una certa fascinazione per Israele e anche per il suo lato, quello più hardcore, quindi chissà, magari Netanyahu lo va a vedere.
Ma cioè, questo però è straordinario che esca proprio in questo momento storico un film del genere.
Chissà.
Chissà. Forse era...
Comunque gli incassi di questo film dipenderà il biopic su Totti, quindi che dire.
Esatto, ormai l'ha detto.
Da italiani e romanisti non possiamo che sperare in un...
No, italiani e romanisti, io non sono romanista, ma comunque... Però Fabriano ci sono molti romanisti.
L'ho detto solo per dare fastidio al direttore artistico Benti, che come sappiamo è laziale.
Salutiamo a Benti, ciao Benti.
Salutiamo Benti, salutiamo la S Roma.
E, beh, ormai l'ha detto, ormai lo fa, ma chissà poi perché gli piacerà interpretare questo... Ce ne sono tanti altri, immagino.
Beh, che te devo dire?
Non so. Comunque è uscita, ha fatto strano che è uscita questa notizia e ha fatto notizia.
Timothée Chalamet è giovane, conosce Totti.
Il fatto che lui abbia detto questa cosa, magari ha detto anche così, io voglio interpretare Totti. Oh, sì, 50 articoli sul fatto che Timothée Chalamet voglia interpretare Totti. E niente, quindi
speriamo che Timothée Chalamet prenda casa sulla casilina.
No, a Cacciano. Io spero che prenda casa a Cacciano, così almeno non vado. No, che dire, aspettiamo e vediamo.
La palla è rotonda.
Ma a proposito, visto che abbiamo tirato fuori il discorso Hilary, ma perché continuano le serie su Hilary? Io me lo chiedo, ma che cavolo c'ha da raccontare ancora?
Ma lei è l'esperta di pop, a me lo chiede, ci dica l'auditel di Hilary Blasi.
Ma non so, allora la prima era sulla relazione e ci stava, perché era un momento in cui era scoppiata questa bomba della relazione, ma adesso della vita di Hilary, onestamente, tocca farci una serie TV, io adesso non è per, però...
Ma lei come campa adesso, scusa?
Non lo so, ma non è la moglie di qualcun altro, non è già la moglie di qualcun altro?
No, non credo.
Toccare.
Quindi
non lo so.
Giustamente questo è il suo campa della prossima serie sulla sua vita. Probabilmente
no. Quanta mondezza.
Nonché del fantasmagorico assegno e mantenimento di Totti. Immagino che sia quantomeno fantasmagorico.
Beh, sicuramente. Secondo me potrebbe bastare però solo quello senza che fa serie TV su Netflix.
Sì, adesso
non esageriamo. Bene, abbiamo parlato del nulla, Manfredi, non so se ci siamo accorti. Il momento, cioè, pop,
il momento è... pop non è basato su questo.
Ah sì, parla del nulla, ok.
Cioè, abbiamo parlato una volta 25 minuti di Colapesce Di Martino a partire da una non notizia.
25 minuti di Colapesce Di Martino? Siamo riusciti a durare 25 minuti
credo
a parlare di,
sì, di
Colapesce Di Martino che si erano lasciati ma non si sono lasciati,
esatto,
perché in realtà è,
esatto,
poi tutta la questione.
Esatto,
potremmo,
esatto,
ricominciare.
Esatto, salutiamo di nuovo Colapesce Di Martino.
Grandi.
A cui abbiamo mancato di rispetto in più modi, speriamo.
No! Che io ascoltavo ancora prima che diventassero Di Martino e Colapesce a Sanremo.
Quindi abbiate pietà della dottoressa e non fateci causa.
Niente, a questo punto io sabato vado a vedere il film
e poi faccio sapere
se è valido oppure
benissimo.
Niente, noi torniamo tra un paio di giovedì,
esatto,
con argomenti
imponderabili,
non so, decisi
tra il lunedì e il mercoledì della settimana stessa.
Questa mattina alle 7:30 io facevo colazione,
riunione di reazione.
Di mercoledì mattina alle 7:30 di cosa parliamo, dottoressa, di qua.
Ecco, comunque non possiamo dire che questa puntata non è stata ricca di approfondimento e contenuti.
No, è stata ricchissima come sempre, però no, certo, però
la classe non è acqua, la classe non è
no
acqua.
Vabbè, perché tu, Manfredi, cioè basta che dico un argomento, sei il jukebox degli argomenti, dico qualcosa, dimmi. Poi il bello è che mi sono ritrovata nella seconda parte a intervistare
il jukebox degli ospiti,
ce l'ho. chiamo quello, ho un'agenda fornitissima. Molto più fornita di tutti gli uomini della mia vita.
Non è come i tempi di Paladini. Lui era veramente l'uomo agenda.
È vero.
Però
adesso ho puntato sui pigmei, tutti fuori.
un esperto di pigmei lo troviamo. Grazie ancora a tutti e a tutti, come al solito, per la vostra pazienza. Grazie a chi ci ascolterà dopo, durante, e ci vediamo presto.
Ci vediamo tra due giovedì, sempre qui dagli studi di Radio Fab, sempre a Plot Twist. Adesso l'ultimo brano, Grazie Roma di Venditti. Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.
Sento le campane la domenica mattina, dimmi chi è.